Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.
Buongiorno, oggi è il quarto incontro che facciamo. Oggi parliamo, tanto per parlare, di senso comune. Una cosa abbastanza imponderabile, che scivola insomma tra le mani, però il senso comune viene spesso usato, viene spesso indicato appunto per dire una cosa più o meno in relazione con il pensiero di tutti gli altri. Quindi questo è di senso comune o di comune buonsenso, come si dice. Allora bisogna cercare un po' di capire cos'è questo comune buonsenso, chi lo forma, dove va a finire, come ci si fa a entrare, come si fa invece a scontrare. Ecco, quindi direi che il senso comune, chiaramente sono parole che vanno considerate nella loro singolarità, bisogna pensarlo al plurale. Quindi come legato, diciamo così, al momento culturale che viene creato nella società in quella situazione, come la cultura della società che viene formata da alcuni e non da altri, in quel momento e non in momenti, diciamo, e non in recupero di momenti precedenti né anticipazioni di quelle successive. Per esempio, è abbastanza ridicolo quando nella pubblicità si dice: questo oggetto è il futuro che non c'è ancora. Ma il futuro non c'è, per ovvio pensiero, non c'è ancora, non ci sarà mai. Il futuro è che non ti aspettavi. E cosa non ti aspetti se è il futuro? Il futuro puoi aspettarti di tutto e di niente. Non c'è, sarà il futuro. E la stessa questione riguarda il passato. Dopo qui c'è un richiamo a Orwell, e quindi su questa questione poi ritorneremo, come passato, futuro e presente. Perché questo è importante. Il senso comune viene definito evidentemente da frequentazioni in questa temporalità. Ecco. E quindi è legato alla cultura che si crea con il ricordo e con le modalità del ricordo, anche perché il senso comune che nel presente evidentemente pesca dal passato o dall'immediato passato per farsi presente, anche perché, come diceva Sant'Agostino, il tempo è qualcosa di, diciamo, di difficilmente configurabile. Che cos'è il presente? Allora uno dice: ma il presente è questo, ma quando dici questo non c'è già più perché è nel passato. Allora questo senso comune invece deve rimanere per un certo lasso di tempo nel presente, che poi il presente non è mai, che cambia sempre. Bisogna anche un po' riflettere su queste cose. Chi crea questo senso comune? Appunto il ricordo, la temporalità del ricordo crea un campo psicologico di riferimento che si trova con gli altri. Allora è come se tu vivessi a livello psicologico una modalità di costruzione temporale che diventa maggioritaria. E allora se tu ci sei dentro, sei nel senso comune. Se invece in qualche modo ti senti altro, ti senti in altro tempo, non sei più nel senso comune. Infatti si dice che una persona è fuori dal tempo, oppure ha anticipato i tempi, perché il senso comune lo ha portato ad avere o l'una o l'altra posizione, ma non è nel senso comune. Perciò non c'è un solo senso comune, ma ce ne sono tanti. Ne sono diversi, i quali fra l'altro questo senso comune al plurale vive nello stesso tempo presente, che non è mai fissato nel tempo, appunto, perché il presente scorre, tutto scorre, dicevano i filosofi, tutto scorre, E allora evidentemente anche questo scorre. Ma la cosa interessante è che nello stesso tempo il senso comune di uno non è appunto uguale a quello dell'altro, e tutti e due vivono nello stesso tempo. Chi ha la meglio tra questi sensi comuni? Non ce ne sono solo due, ce ne sono tantissimi, anche se non sono infiniti come le persone, perché poi ognuno partecipa ad una, come potremmo dire, ad una sezione di questo tempo comune, o di qua o di là, o di qua o di là, però a un certo punto finiscono, non è che ce ne sono miliardi. E poi quelli che si ritagliano un senso loro molto particolare scadono a volte in situazioni tremende come quelle dell'essere insani dal punto di vista psicologico. Ma qui si apre tutto un orizzonte che evidentemente di cui parleremo un'altra volta. Allora, che cosa forma appunto questo senso comune? Questo che io ho chiamato, o si può chiamare, vescicola temporale, una specie di bolla nel quale molti sono lì dentro, molti sono un'altra bolla e ognuno viaggia in modo diverso, ma nello stesso tempo. Ecco, che cosa forma la gerarchia del senso comune che ha la meglio sugli altri? Quale senso comune egemonico rispetto agli altri? Ecco, per esempio, in questi incontri, ogni tanto rivado agli anni 70 o 60, anche perché ero molto giovane allora, e allora è chiaro che oggi questo riandare in quelle situazioni dimostra un senso comune, perché non ci sono solo io che ci riva, fortunatamente per me, ma ce ne sono anche altri, però non siamo in tanti, e quindi il senso comune di oggi è un'altra cosa, che ne so, la pericena, per esempio, una cosa che per noi è assolutamente, come si può dire, inutile, assurda, non esisteva, non si sapeva cosa fosse, non c'era, mentre adesso tutti fanno l'aperitivo, la pericena. Anche io quando ero giovane andavo a bermi qualche aperitivo al bar, ma nessuno aveva l'idea di farlo dal punto di vista ideologico. Facciamo un aperitivo, no, beviamo un crudino, chi se ne frega. Ecco, invece questo dell'aperitivo, della pericena, fa parte del senso comune di oggi e non di quello di allora. E allora evidentemente che cosa forma l'egemonia dei vari sensi comuni? E chiaramente la forza del ricordo, no? La forza del ricordo anche immediato, la forza del ricordo che si trascina nella temporalità presente, la superiorità del senso comune su altri riguarda anche ciò che il senso comune vuole veicolare rispetto chiaramente al potere. E allora evidentemente quel che il potere vuole, vorrebbe, dei propri, diciamo, sottoposti, viene a favorire un senso comune invece che un altro. A me fa abbastanza specie, ultimamente, negli ultimi anni, questo saluto che viene fatto spesso fra le persone, che è buona serata. Allora, buona serata mi ricorda un testo di Erich Fromm, Avere o Essere, nel quale appunto viene individuata una sorta di, come si può dire, sostantivizzazione di aggettivi. Questa buona serata è simile, nel senso che la serata è quando c'è una partecipazione ad un evento, tu vai, che ne so, a un ballo, vai al cinema, vai a teatro, allora si dice serata, ma se tu serata stai a casa tua a guardare la televisione a cena a casa tua, non è una serata, è buonasera. Ma buonasera non dice più nessuno, si dice buona serata. Ecco, questo fa parte del senso comune attuale, quello che Erich Fromm considererebbe come una, come si può dire, un impoverimento del senso profondo delle parole che veicolano a loro volta concetti. E quindi questa buona serata fa sì che ognuno di noi si senta, anche se non lo è logicamente, in serata, e quindi acquisisce una sorta di, come si può dire, di decenza ulteriore, di di importanza, di significato, perché parteciperà a una serata. Poi non è vero nella maggior parte dei casi. Comunque, questo è quanto. E quindi, come vedete, diciamo, l'uso delle parole e la veicolazione dei sensi che queste parole nascondono è abbastanza importante. E quindi nessuna naturalità né neutralità in queste parole, e quindi nei ricordi che vengono costruiti sulle parole non c'è niente di neutrale, ma è indirizzato verso un qualcosa. Da chi? Evidentemente da chi ha il potere di, come si può dire, di individuare quello che è il percorso che bisogna fare per arrivare da qualche parte a cui lui ritiene importante andare. E tutta questa questione ha a che fare naturalmente col potere. Allora, dicevo prima, Orwell, 1984, indica questo rapporto fra passato, presente e futuro in un rapporto molto stretto, in cui dice che controlla praticamente è una cosa di questo tipo: il presente controlla il passato controlla il futuro. Quindi il presente ha un'importanza perché col controllo del passato riesce a controllare anche il futuro. Ed è una tripartizione secca: passato, presente e futuro. Allora, col passato che non c'è più, il presente che c'è, ma non c'è ancora per sempre, perché diventa velocissimamente passato, e il futuro che non c'è ancora. Ecco, in questa equiparazione, in questo rapporto, diciamo così, di molto, come si può dire, debordante, un po' come essere su una nave più o meno in tempesta, si creano poi i rapporti di potere che sono presenti in tutti i paesi. C'è un altro bel film che mi è sempre interessato, è un film del 1973 e dagli con gli anni 70, si chiamava 2022 Sopravvissuti, ed era stato tratto da un testo più o meno distopico di Harry Harrison, si chiamava in inglese Make Room, vuol dire del 66 questo, figurarsi, vuol dire fate largo, nel quale praticamente una società del futuro era organizzata, vissuta in questo modo. Allora c'era la massa, che una volta si sarebbe chiamata proletaria, ma che sono tutti poveracci, una massa di poveracci che veniva, come si può dire, sostenuta dal governo attraverso la distribuzione di gallette di cibo. Ecco, cosa c'è nelle gallette non si sapeva. E un poliziotto, chissà perché, si mette a fare una ricerca su queste gallette, da dove vengono e cosa sono. Lui in casa ha un vecchio che gli ricorda un po' i tempi passati, che gli dice un po' che cosa fare, e lui fa questa indagine. Ora, alla fine si scopre che queste gallette non erano nient'altro che i corpi di chi moriva, che veniva in qualche modo così lavorato per arrivare ad avere queste gallette. Quindi praticamente mangiavano carne, insomma, mangiavano i morti. Ecco, in questo fate largo, è presente una storia del ricordo che è eccezionale. Infatti, i ricchi di questa situazione vivevano in case, diciamo, ben controllate da guardie, da muri e da fili spinati, con quello che rimaneva poco ancora del passato, per esempio un pezzo di carne che loro mettevano in frigo e che andavano a comprare come se andassero da gioielliere. E chiaramente i ricchi avevano a disposizione, oltre che i pezzi di carne, anche pezzi di carne vive, cioè donne, con i quali se la spassavano. E è una cosa abbastanza odiosa. Ecco, in questa distinzione fra l'alto e il basso esce un po' anche questa, ritorna appunto anche un po' il senso del senso comune. Per i poveracci il senso comune erano le gallette, per i ricchi erano quello che dicevo prima. E Il tempo nel senso comune è importante. Un altro film che si chiama Zardoz del 1974, dove l'attore principale era Sean Connery, che stranamente lì non si capisce perché aveva i baffi, ma era una cosa al di fuori dell'ordinario, dove praticamente Zardoz era una specie di divinità in una maschera che viaggiava per aria, non si capisce bene come, dove questo anche qui uomo, questa specie di poliziotto, insomma, che viaggiava su cavalli e che andava ad ammazzare tutti i poveracci, entra e porta in qualche modo una temporalità che cambia, che diciamo si srotola in questo ambito sociale, che era rimasto tale da innumerevoli anni, una specie di infinità temporale, una specie di atemporalità, e questi non vedevano l'ora di diventare vecchi e di morire, perché non ne potevano più. Questo per dire come il senso comune ormai di uno o dell'altra parte della società è molto diversificato, e lo scontro fra i vecchi e i giovani, che hanno un senso comune diverso l'uno dall'altro, è sempre stato nelle cose. C'è un piccolo libro, si chiama Le prediche della domenica, di Luigi Einaudi, anche questo pubblicato negli anni, addirittura dell'87, è troppo, troppo moderno, che a un certo punto dice, pagina 112, dice, parlando appunto dello scontro fra chi la pensa in modo antico e chi la pensa nel modo moderno, anche qui due sensi comuni, lo dice solo il superamento, questo è Einaudi, Luigi Einaudi è stato il nostro primo presidente della Repubblica, appena dopo la guerra. Dice solo i superati, i quali conoscono e ricordano le esperienze passate, gli errori in cui caddero, conoscono le maniere più atte a rinverdire il tronco apparentemente destinato a morire ed in realtà pronto a gittare nuovi rami e nuove fronde. Non si scoraggino i superati, se essi hanno meditato sull'esperienza passata saranno sempre in grado di operare bene. Laddove gli impronti novatori miseramente vedranno fallire i loro frusti programmi. Allora è chiaro che è un lessico degli anni 60, perché queste prediche della domenica erano state pubblicate sul Corriere della Sera fino a poco prima della sua morte, che è appunto nel novembre del 61, e quindi il codice linguistico è di quel tempo, poi pubblicato nell'87, ma le prediche sono del 61. Ecco, qui praticamente viene adombrato questo fatto che i passatisti, che hanno un senso comune diverso dagli innovatori, se sono capaci di capire quello che è stato la loro azione, i loro errori, riescano a cambiarsi. E quindi un senso comune che potremmo dire si mette al passo coi tempi, diventa giovane. E quindi è come se la temporalità di cui abbiamo parlato fino adesso, che si contraddiceva, può arrivare a, invece a uniformarsi attraverso questa modalità di riconsiderare i propri errori, di rimettersi, potremmo dire, in pari, rimettersi in velocità rispetto al senso comune moderno. E su questo, per esempio, fa resistenza quello che è il concetto di tradizione. Allora è chiaro che la tradizione vorrebbe mantenere un senso comune, incambiabile, no? Che non si cambia mai, come una volta è accaduto e non si cambia mai. E quindi qui rimando invece alla tradizione, al suo essere a volte un'invenzione, è un testo pubblicato nell'87, anche qui, curatore Hobsbawm e Ranger, pubblicato da Einaudi, il quale appunto si chiamava L'invenzione della tradizione. E qui si scopre che molto spesso le tradizioni vengono praticamente inventate e si inventa anche una temporalità passata in cui sarebbero state già vive, ma in effetti sono molto più recenti. Qui per esempio mi ricordo uno degli esempi di questo libro era quello del kilting. Ecco, allora stavo dicendo di questo esempio che riguarda il kilt gallese o comunque inglese un po' più ampio, insomma. E questo kilt si sembrava essere perso nel tempo, cioè veniva da tempi molto lontani dalla modernità. E invece non è vero, cioè è molto più recente, è una cosa che non era persa nel tempo. È un'invenzione, diciamo così, della contemporaneità. Ecco, diciamo questo, della contemporaneità. Quindi molto spesso la tradizione non è affatto tale, e allora questo senso comune che si basa sulla tradizione si dovrebbe anche interrogare e andare a capire che cosa è veramente tradizionale e che cosa non lo è. Ma questo implica chiaramente uno studio, implica andare alle fonti, e non è che si faccia poi molto spesso. Il pensiero critico rispetto alla tradizione è l'antidoto della ritualità comune, quindi un pensiero critico è un pensiero che, diciamo, come si può dire, serve un po' per stare al momento nel senso comune, ma contro i sensi comuni che si vogliono combattere, perché fra questi c'è anche scontro, c'è lotta, e la criticità nel senso comune è importante, perché chiaramente mette in relazione alcune persone che usano la criticità in questo caso contro quelli che non la usano, e quindi l'accettazione del senso comune altrui viene ad essere, come si può dire, discussa. E quindi non si può accettare logicamente una modernità che si impone se questa non è relativa agli elementi della criticità. La criticità è proprio una, diciamo così, uno stato d'essere che porta a farsi delle domande su ciò che è, e quindi non esiste in questo modo differenza fra questo senso comune e l'altro. Ciò che è per tutti, è la ricezione di quello che è che viene cambiata attraverso la ciclicità. E qui leggo per finire due righe da un testo di Roland Barthes, si chiama Le Son, che sarebbe il testo inaugurale delle lezioni che lui aveva tenuto al Collegio di Francia, Collège de France, il 7 gennaio 1977. 77. E poi, fra l'altro, su questo 77 ci sarebbe poi da fare un incontro. Attualmente sto leggendo un libro che riguarda proprio le discussioni avvenute nel 77 fra gli intellettuali di quel periodo. Ecco, qui la critica, il senso critico era di alcuni e non di altri, ma si vede bene come la dialettica fra questi due elementi sia, diciamo, importante, cioè rimanga la pericena o l'aperitivo non rimane. Dice: c'è un momento in cui si insegna quel che si sa, ma subito dopo ne arriva un altro in cui si insegna quello che non si sa. Questo si chiama cercare. Arriva forse ora il momento di un'altra esperienza, quello di disimparare, di lasciar lavorare la modificazione imprevedibile che l'oblio impone alla sedimentazione dei saperi, delle culture, delle credenze che si sono attraversate. Questa esperienza credo un nome illustre e fuori moda, che oserei usare qui senza complessi all'incrocio stesso della sua etimologia, sapienza. Nessun potere, un po' di sapere, un po' di saggezza e il più sapore possibile. Beh, è bellissimo. Allora, se dobbiamo soltanto commentare la riga finale, dice: la sapienza, che cos'è? Nessun potere, un po' di sapere, quindi bisogna dire qualcosa. Per dire qualcosa bisogna saperlo. Nessun potere, nel senso che non si crea una sudditanza fra le persone. C'è chi insegna e c'è chi apprende, ma questo è chiaro, nel senso comune. Un po' di saggezza, chiaramente, e il più sapore possibile, che vuol dire il più, diciamo, come si può dire, la capacità di avere ascolto, attenzione, di essere significativo per il prossimo, il più sapore possibile, di saper influenzare, insomma, attraverso le proprie capacità individuali anche gli altri, ma nessun potere, e quindi questo è molto bello. Bene, ho finito, grazie e arrivederci alla prossima.
Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.